vittorie vinti agli Emmy 2025, Ranger scontrosi, piromani seriali e il Dottor House turco, dal sublime al ridicolo in una sola puntata.
Serie TV, fumetti e oltre,
sono cose serie.
Buona serie, bentornati così. A così, me. Così, dai, così.
Ma
così,
così, a schiaffo, come
siamo
si
tornati dopo.
Siamo tornati.
Una finta pausa estiva.
Una finta pausa estiva.
Perché noi ce l'avamo con i nostri Marcord. Se ve li siete persi, potete recuperarvi il nostro recupero.
Oi, oi,
è che noi
oi,
abbiamo
oi.
Recuperato delle vecchie puntate di quando eravamo quando eravamo più o meno come ci ha risultato la foto della copertina.
Sì, allora, per fare quella foto abbiamo fatto 10 giorni di prove, 14 ore di trucco e poi 36 ore di Photoshop per risultare poi diversi. Perché poi l'abbiamo
macchiato. Soprattutto Fabrizio. Comunque, Fabrizio. Le quattro scimmiette questa sera 3:30 perché tre Fabrizio mezzo. Non è ancora con noi.
Sta tornando.
Ha avuto le vacanze tarde.
Sì.
Ma siamo pronti per tornare a parlare di serialità. Prima di cominciare, però, vi ricordiamo subito che sarebbe il caso. Siete qui che ci state ascoltando, ci state guardando, quindi siete su uno spazio dove si possono fare un sacco di click. Cioè il segui, c'è la campanella, c'è il mi piace, c'è il commento, le stelline. Guarda, potete attivarvi e attivarci in tanti modi, quindi sarebbe carino.
Soprattutto per farci dire le parolacce. Questo non lo smetterò mai di dirlo.
Bravi.
Un po' di solidarietà per chi dice le parolacce.
Fateci capire che è giusto che noi si persegua con...
Si parli liberamente, senza per forza essere stritolati dall'algoritmo.
Se volete il turpiloquio, piaceteci. Ma stasera abbiamo un sacco di roba come
sì,
al solito.
Allora,
chi comincia?
Facciamo un commento, perché questa domenica finalmente ci sono stati gli Emmy 2025. Premi che a noi piacciono molto, perché si parla di programmi che seguiamo.
Sono quelli seri, altro degli Oscar.
Gli Emmy Golden Globe. Ormai mi sono abbonato. E prima della chiusura della scorsa stagione
abbiamo fatto anche qualche pronostico.
Allora, ci abbiamo preso
come al solito
non ci abbiamo preso.
D'altronde non vinciamo al Superenalotto,
non arriviamo alla pizza come al solito. Comunque
andiamo subito, commentiamo,
partiamo. Perché Ciccia è la migliore serie drama,
forse è il premio che pesa di più, che ha un valore aggiunto maggiore, che è la miglior serie drama. Noi avevamo ovviamente per un po' per campanilismo, un po' perché per piacioneria, eccetera, eccetera, avevamo dato tre nomi che erano papabilissimi.
Capito? Abbiamo su tre. Tre e non ne abbiamo azzeccato.
Ma perché non c'eri tu? C'era Andor, ma questa secondo me non l'abbia beccata nessuno. C'era Andor. Allora, tra le tante avevamo scelto.
Noi avevamo scommesso su Andor, Severance o Slow Horses,
che sono serie E, invece è uscita The Pitt. Questa ha sbaragliato tutti perché è una serie, vi ricordo, che è uscita diversi mesi fa su HBO. Da noi arriverà in Italia a settembre, a ottobre.
Però vedi che abbiamo l'attenuante e noi non l'abbiamo vista. Come facevamo a
Ma infatti mi ricordo che noi avevamo detto The Pitt non l'abbiamo vista, questa potrebbe essere buona, ma non l'abbiamo vista.
Mi piacerebbe raccontarvi di The Pitt, vi dico solo che poteva essere un sequel di ER.
Ok.
Ma invece è diventato un...
Con Brad Pitt.
Una serie sulla famiglia di Brad Pitt.
No, col Dottor Carter. Perché all'interno c'è l'attore che interpretava il famoso Dottor Carter in ER, cioè Noah Wyle. Ma ne parliamo
dire,
dopo.
Scusate, caro Noah Wyle, nel mezzo tra ER e questa ha fatto una serie di monnezze.
Vabbè, ma parliamo di attori allora.
E infatti, miglior attrice protagonista, noi avevamo... per gentilezza verso la nonnina Katie Bates,
gentilezza, digli qualcosa, guarda, ti prende a sberle.
che stiamo seguendo, tra l'altro, perché è arrivata su Paramount proprio quest'estate.
Matlock. No, non sono ancora partito, mi intriga molto, devo dire, sono curioso. No.
È bella. Okay. Ma vi dirò qualcosa anche su
Katie Bates,
su Metro. Noi avevamo dato anche Bella Ramsey, mi ricordo Matteo, credo, aveva...
Sì. Ma perché tu eri ancora la prima stagione quando hai dato questo pronostico?
Sì, probabilmente sì.
Perché con la seconda stagione il pronostico proprio...
avevo fatto una pippa mentale.
Sì, ragione. Okay, però, e invece Britt Lower, cioè la L.E.R. di Severance, ha vinto. Tra l'altro ha fatto un bellissimo discorso in cui teneva in mano un fogliettino dove sul retro retro, quindi a favore di spettatori c'era scritto lasciate, fatemi uscire di qui, quindi faceva un attimo. Poi miglior attore protagonista, noi avevamo puntato tutto su Gary Oldman e Sterling K. Brown, e invece Noah Wyle di The Pitt si è beccato un premiazzo finalmente, dopo appunto la monezza che ha fatto. Pare che questa serie di Pitt sia fantastica, ve ne parlerò un'altra
salutiamo,
volta.
Salutiamo i nostri ascoltatori che ci salutano. Battista Bottino che ci fa bentornati ragazzi,
grazie mille. Noi ne parlerò comunque di questa The Pitt, perché
no, ma sono curioso, perché io The Pitt ho letto soltanto ad un certo punto una polemica grossa per cui addirittura si è rischiata una causa legale legata alla questione AR,
sì, perché inizialmente questa, ve lo dico, dai, inizialmente questa serie qua doveva essere il sequel di
esatto. Ma cioè, poi hanno rischiato proprio di non farla la serie.
Ma la Michael Crichton Statement, quelle cose fantastiche, le fondazioni Michael Crichton eccetera eccetera, esatto, si è messa di traverso perché non era riuscito a trovare una, come si può dire,
un accordo economico.
Esatto. No, anche perché scusate, con tutto il grandissimo rispetto con Michael Crichton, a cui dobbiamo buona parte della cultura pop moderna,
sì,
tra Jurassic Park,
assolutamente.
Bisogna ammettere che IAR è una di quelle cose per cui c'è stato uno spunto iniziale e sicuramente una questione di diritti.
Ma certo, perché lui rimane comunque creatore.
Ma la serie non c'entrava una piffera con il testo di
altri libri.
Era stato anche protagonista, cioè era stato in sala di
sì, a parte che lui era nei produttori, quindi sì, cioè, infatti, c'è poco da fare, Paolo.
Lo spunto.
nel senso
lui stava lì. La questione economica, perché negli articoli che si leggevano in giro, no, c'era chi parlava, sai, della la trama, no, non c'entrava niente, perché
no.
Era un punto di ispirazione dalla sua esperienza che lui ha trasformato in un progetto di serie TV, sì, che era un'altra roba.
Questa
aggiungo solo una cosa, che Battista, che ci ha salutato prima, ci dice che normalmente ci ascolta in podcast mentre cammina, ma oggi per la prima puntata ci guarda in live.
Quanto amore, tanto grazie amare. Battista, grazie mille. Quindi è nato il solito qui qua. Avevano Noah Wyle comunque già
è già a bordo,
ha deciso di chiaramente fare una roba che si discosta, in realtà si discosta fino a un certo punto. La cosa interessante è che questa serie è una specie di lungo viaggio di una giornata intera dentro un pronto soccorso, quindi noi ogni episodio è un'ora e rotte di
Come 24.
Quindi hanno preso 24, le hanno mixate. Sì,
sì, esatto. Io vorrei citare solo come miglior attrice non protagonista di una serie drama Catherine La Nasa, l'avevi citata tu e quindi
perché
l'hai presa.
L'abbiamo presa.
Perché così, per simpatia.
Noi avevamo puntato su Patricia Arquette.
Sì, io l'avevo citata per il nome.
Sì, infatti. La NASA. Ecco. Vado avanti velocissimo. Miglior serie comedy, The Studio, l'abbiamo presa, perché The Studio avrebbe fatto sfracelli e li ha fatti, perché ha preso 13 premi. Mai una serie così. Come abbiamo preso anche la miglior miniserie antologica Adolescence, che ha preso un sacco di premi.
Anche
e vorrei segnalare che appunto Owen Cooper, il più giovane attore come miglior attore non protagonista di una miniserie, serie antologica o film TV, siamo molto molto contenti. Andiamo avanti, Seth Rogen, Eva Goldberg hanno beccato, ce n'è di, cioè, allora, studio ha fatto un'incetta, 13 premi,
i premi sulle robe brevi, cioè brevi di breve durata come The Studio, quindi sul breve minutaggio o miniserie, se li sono divisi tutti tra The Studio e Adolescence.
Quella che ha preso pochissimo è Zero e The Bear, ma perché quella stagione numero 3 secondo me era una stagione un po' monca,
vabbè, poi ne aveva presi un sacco,
esatto,
anche
Dan Gilroy per la Benvenuti nel Librione, migliore sceneggiatura per una serie drama. Io però voglio citarvi ancora, prima di chiudere questa piccola, miglior serie animata Arcane, e per finire miglior talk show The Late Show with Stephen Colbert. Pietra, scusate,
questo è vagamente simbolico, sì, cioè meritatissimo,
meritatissimo. Stephen Colbert è un capo pazzesco. Vi ricordo che questo show era stato cancellato dopo una polemica con il presidente Trump, che aveva detto ma sono contento che sia stata cancellata, e lui nell'ultima puntata ha mandato letteralmente a fare in tubo il buon presidente.
Ma
sono contento, grazie.
Quindi
Stephen
abbiamo presi 4.
Sì, sì.
Perché abbiamo preso anche la migliore attrice non protagonista. No.
Sì, non protagonista, Merit Weaver.
No, migliore attrice guest star
in una serie drama. Merit Weaver, Scissione, che è la moglie, sì, di Dylan, che ha fatto, secondo me, una. Credo che insieme a Dylan, cioè e Zachary Cherry di Scissione, siano stati gli attori migliori, a parte i due protagonisti.
Però, scusate,
di questa
mi fa morire, perché sulla miglior attore non protagonista di una serie drama, anche lì noi ne abbiamo proposti 3. 2 su 3 sono di Scissione, e ha vinto l'altro attore di Scissione.
Tra l'altro l'attore che interpreta Milci, che anche in questa stagione ha fatto un figurone, ma doveva prenderlo già la sì, passata stagione.
Beh, la puntata allora, finale di sta stagione, Milci, che è una roba.
Prima di passare al prossimo argomento, che quest'anno avvisiamo,
sì,
le nostre puntate saranno più sintetiche,
sì, sì,
rispetto. Perché
quindi dureranno un'ora e 25 invece di un'ora.
I contenuti che gli altri anni mettevamo tutti insieme, adesso invece gli stiamo dando uno spazio nuovo, quindi
certo,
ci saranno delle novità sia in audio che in video soprattutto, certo, per cui faremo degli approfondimenti.
Ci stiamo riformattando.
Esatto, esatto. Ma la mia domanda è,
sì,
di questi premi, qual è quello che secondo voi l'hanno sbagliato? Qual è quello che poi hanno detto, cavolo,
oddio,
però
no,
era meglio qui. Non so, d'accordo, dai, no, non è possibile.
Ma allora, in generale mi sarei aspettato forse qualcosina in più
per
per Andor e per The Penguin.
Sono d'accordo.
Sarei aspettato qualcosina
Andor
in più.
Ha preso un sacco di premi tecnici che chiaramente non vengono citati
va
qua.
Va benissimo, però secondo me
sono d'accordo.
Meritava qualcosa di più. E vabbè, lei meritatissimo,
Christine Milotti, sì,
di The Penguin, però anche lì secondo me poteva ambire a qualcosa.
Sì, ricordiamo che mi sembra che Adolescence abbia preso anche un'altra barcata, perché tra Steven Graham, Erin,
esatto,
Doherty, la miglior regia di Ballantine, come si chiama, Ballantine, come si chiama quello del il regista della serie, si è preso come miglior regia in una miniserie.
Comunque,
insomma,
devo dire che per il resto il livello di quelle che hanno vinto è talmente alto che dici caspita,
no, il vero
sì, io avrei voluto vincesse quel, ma non è tanto male.
Ma
che
il vero
abbia vinto
outsider
questa
è The Pit, perché sì, è arrivata abbastanza in sordina anche negli Stati Uniti, non ha fatto questo grandissimo clamore. Qua in Italia ne hanno parlato pochissimi, perché a
perché
meno che tu non abbia un account HBO Max con la VPN o non scarichi brutalmente. Però non è ancora arrivata.
Guarda,
quindi probabilmente
la pirateria ha già ucciso il calcio,
esatto.
Per favore, adesso
quindi il grande rumore su questa serie penso che anche noi lo faremo dal prossimo mese, quando uscirà
la vediamo anche noi, ecco, potremmo fare il come potremmo dire il pronostico al contrario, cioè il pronostico, vediamo se gli Emmy troveranno conferma in Sono cose serie.
al contrario. Vediamo,
cioè,
se
loro hanno detto
5.
Vediamo
speriamo bene, insomma, dai.
Vabbè, ma passiamo alla ciccia,
ai recuperi di quest'estate.
A chi tocca?
Sì, perché una cosa che stiamo facendo in queste puntate è aspettando il vero Sono cose serie, perché
novità arriveranno. In questo momento siamo inaspettando Sono cose serie.
Questo limbo.
Che dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare una valanga di cose che abbiamo visto o finito di vedere tra la fine della scorsa stagione e l'estate.
Quindi
che è
puntata
finita.
più densa,
esatto. Cerchiamo di
direi allora, che passiamo proprio a
passiamo alla dance,
alla
dai,
dance,
passiamo
dance
a ballare.
Puntata più dance.
Andiamo in una serie densa, perché Untamed scritto, ideata da Mark Ellie Smith. Mark è, tra le altre cose, sceneggiatore della recente American Primeval che avevamo recensito,
che c'era piaciuta assai.
È uscita per Netflix a partire dal 17 luglio del 2025, quindi proprio serie estiva. Protagonista Eric Bana.
Bana.
Attore che a me sta molto simpatico.
Sì, carino.
E soprattutto è divertente questa cosa, per cui noi lo conosciamo soprattutto per interpretazioni drammatiche. cioè da quando è passato in America lui ha fatto solo film, grossi film drama, tra cui lui è stato il primo Hulk del Marvel Cinematic Universe.
Ah, drama in quel senso.
Sì, dramma. No, vabbè, in quel caso lì. No, però ha fatto un sacco di, vabbè, ha fatto anche Troy, vabbè. Ma ha fatto un sacco di ruoli
Ettore, sì.
Ha fatto un sacco di ruoli drammatici. In realtà lui nasce come attore comico in Australia. Lui ha fatto un successo incredibile,
spiega tante cose, devo dire.
Come attore comico. Comunque, qui è il protagonista. Mentre sempre serialmente l'avevamo visto recentemente in Dirty Jones. Mm-hmm. Con lui il cast è abbastanza ciccioso perché abbiamo Sam Neill. Rimaniamo in ambito Crichton perché stiamo parlando del protagonista di quasi tutti i Jurassic Park della vecchia ondata, sì. comparsata anche nella nuova carriera cinematografica monumentale, ma ultimamente l'abbiamo visto un po' in giro anche serialmente, è stato in Peaky Blinders e questa, sincero, io me la vorrei scordare, ha fatto anche una miniserie su Tutankhamon.
Signore mio, ma non potevi citare altre mille mila?
Ha fatto mille cose belle.
Tutankhamon, Peaky Blinders e tanta roba.
Toto, tra l'altro.
No, è che
Toto Kamen.
È che qui è stato protagonista, nelle altre serie faceva o la guest star o qualche episodio.
È giusto.
Poi abbiamo una quasi new entry, cioè l'attrice Lily Santiago, che ha cominciato da pochissimo, l'abbiamo vista in La Brea per ora.
Sì, ho capito.
Che è il personaggio di Naya Vasquez. Poi abbiamo Rosemary DeWitt, che l'abbiamo vista in mille cose, soprattutto recentemente in The Boys e in The Staircase.
Prezzemolino dei primi anni 2000, mi sembra in ADR, roba del genere.
Ed è cresciuta molto bene.
Grey's Anatomy, abbiate pazienza.
E poi ancora citiamo Wilson Bethel, che recentemente abbiamo visto in Daredevil, che faceva...
Bullseye.
E All Rise, che qui è Shane Maguire,
bel personaggino anche lui,
mi colpisce perché ha delle similitudini con Bullseye. Cioè, era abbastanza interessante. Di che cosa parla la serie? Una ragazza precipita da una montagna nello Yosemite Park. Lo scontroso ranger Kyle Turner si trova ad indagare su questa misteriosa sconosciuta, scoprendo presto che quello che appariva come un suicidio nasconde in realtà altro, qualcosa che tra l'altro ha a che fare con un suo vecchio caso.
Già.
A questo punto però, per gestire il caso, ma soprattutto per gestire lui e il suo carattere,
all'alcolismo soprattutto,
soprattutto alla stronza... gli viene affiancata una nuova recluta, Naya Vasquez, che appunto, oltre ad aiutarlo, deve arginare il suo comportamento, soprattutto la parte autodistruttiva.
Sì, un altro personaggio che ha proprio tranquilli, rilassato, perché è reduce da una separazione con quello che dovrebbe essere il padre di suo figlio, e quindi è una situazione piuttosto
complicata.
Quindi
praticamente tutte e due, chi più grosso, chi più piccolo, hanno una grossa ombra nel loro passato che sta cercando di infilarsi.
Mi ha ricordato la grossa ombra di lui.
Allora, passiamo alla nostra recensione, facciamo un excursus sia tecnico che nella parte di storytelling di questa serie. Direi che l'estetica è affascinante, con il parco dello Yosemite che domina, veramente una sorta di cartolinona bellissima, patinata.
Ed è il motivo per cui ho premuto play.
Diventa l'ennesimo personaggio.
Assolutamente
spinta.
E dal punto di vista della fotografia e della regia è interessante come si interpreta questo parco attraverso un occhio che è molto vicino al vecchio West.
Sì, sì.
Ci sono queste grandi panoramiche larghe.
Le chiamano.
Anche perché poi, vabbè, lui va a cavallo. È un po' un moderno cowboy in un certo senso. Però per il resto in realtà sono gli esseri umani quelli che dominano. E qui devo dire, senza andare a cercare i faccioni televisivi, però c'è una certa predominanza di primi piani o comunque inquadrature abbastanza strette, perché questa è una cosa molto bella della serie. C'è una tantissima recitazione sul non detto. Cioè molte delle emozioni e dei movimenti che hanno interni i nostri personaggi non li esprimono a parole, li vediamo proprio sulla loro faccia. Ci sono molti silenzi, molti confronti
Qui il faccione è un po' più costruito su, per dare quel tipo di più narrativo.
Cioè non è un riempitivo,
no, anche perché poi secondo me è proprio bilanciato, faccione campo lungo, faccione campo lungo, proprio
una passata
così.
Proprio in questo, quindi capiamo subito che se questo è il punto di arrivo di questo racconto, ovviamente funzionano a meraviglia gli attori. Si comportano tutti benissimo, riescono a trasmettere e a costruire una stratificazione densa, perché ognuno di questi personaggi ha una fittissima stratificazione di caratteristiche emotive. Eric Bana è in splendida forma, ci piace molto. Sam Neill è un personaggio un po' strano, perché gigioneggia un po', però è Sam Neill anche quando la butta lì a cazzo.
Sì,
funzionicchia. Mentre fa una bella figura, appunto, Lily Santiago, che come dicevamo è agli albori, e dopo questa serie la guardi con l'occhio di teniamola d'occhio, perché probabilmente farà delle cose molto, molto curiose. Se spunti e personaggi sono intriganti e sembrano promettere bene in una storia che vuole mescolare diversi generi in equilibrio, soprattutto sul thrilling, presto però ci si rende conto che l'amalgama non funziona come dovrebbe. Insomma, la serie ci aveva un potenziale altissimo, ma alla fine si lascia solo guardare. Comincia un po' a perdersi, mette dentro tanti dettagli, tante sottotrame che non riesce a equilibrare tra di loro.
Io ci ho trovato due difetti, uno te lo dico subito perché è importante. Proprio all'inizio ho trovato un sacco di dialoghi espositivi.
All'inizio
devono per forza raccontarti delle cose.
La prima puntata è un didascalione.
Sì, questo è il primo difetto grossissimo che io ho notato. Poi migliora, perché poi cominciano a farti vedere.
Perfetto, infatti peggiora dal resto.
Esattamente.
Questa cosa, per esempio, che ho trovato veramente fastidiosa. Il fatto che soprattutto ci sono due colpi di scena molto importanti nella serie che sono gestiti malissimo. L'idea di quei due colpi di scena è bellissima, ma te la telefoni troppo presto e nel momento sbagliato.
Sono d'accordo.
Ti rovini l'impatto che chiaramente invece in scrittura pensavano di riuscire a costruire. Quindi, tornando alla questione dell'equilibrio, le varie sottotrame hanno questo difetto, per cui ci sono degli buoni spunti, ma ad un certo punto diventano chiaramente dei riempitivi. Per esempio, tutta la storia che segue...
Cioè, è figa la falsa pista, mi sta bene, però poi la devi controbilanciare
con
qualcosa.
Per esempio, tutta la storia del nativo americano, quel personaggio è fichissimo, ma non serve un cazzo.
Dai.
Quindi, andiamo. Scala tecnica.
Ricorda la scala tecnica, noi abbiamo 3.000 scale.
La scala tecnica.
La prima scala.
È quella che va da 1, a cui vediamo come esempio Superstition di Mario Van Peebles, e corre a 5 con Breaking Bad o Better Call Saul. Questa serie si becca un 3 su 5. È una serie che poteva anche ambire a un 4, magari un 4 meno, ma inciampa, come dire, arrotolandosi sul suo stesso costrutto. Insomma, bei personaggi in una storia che non li riesce a reggere a dovere. Si guarda, si apprezzano le performance, si apprezzano alcune idee, ma se ne esce con un po' di amaro in bocca, perché si percepisce quello che poteva essere.
Yes.
Per quanto riguarda la nostra scala della densità narrativa, è una serie intensa. Massa narrativa di 4.0,
40.
Ricordiamo che abbiamo questa macchina di calcolo
che condivideremo presto anche
con Made in Sono Cose Serie, originale nostra. E quindi questa serie è classificata con una complessità alta, cioè ci va una concentrazione molto alta e dovrebbe essere nell'ambito delle montagne russe narrative, cioè una serie che richiede la massima attenzione e dovrebbe consegnare un'esperienza gratificante ma impegnativa. Per noi però è una intensa wannabe, cioè sulla carta questo era chiaramente l'obiettivo che volevano raggiungere. Sulla scena non è andata esattamente così, e questo forse la fa patire ancora un po' di più. Scala della scimmia invece, chi abbiamo?
Lo scimpanzé.
La nostra scala della scimmia, che ha sempre un range che va da 1 a 5. Scimmia 3, scimpanzé Funziona piuttosto bene, tiene botta senza però mai riuscire a diventare neanche un orango, proprio per la questione del, del disequilibrio. Sì, cioè, sì, vuoi sapere cosa succederà ai questi personaggi, però ogni tanto un po' devi forzarti la mano.
Sono d'accordo.
Da qui il nostro consiglio per la fruizione: sono 6 episodi che potrebbero funzionare bene in una fruizione a coppie. Cioè, due episodi alla volta.
Cioè, uno guardo io, uno guardi tu. No, poi ce lo raccontiamo a vicenda.
Quella, secondo me, ci sono delle serie in cui potrebbe funzionare molto bene. Non in, no, in questo caso direi due episodi alla volta, in modo tale da non creare un binge watching troppo serrato, perché evidenzierebbe ancora di più questi difetti.
Io mi sono dimenticato, non mi sono dimenticato in realtà, volevo dirti il secondo difetto che è il difetto della guest star, che è proprio quello che pensi.
Perché io praticamente
quando ho visto quella faccia lì, sono diverse di attori famosi in questa serie.
Però quando sai c'è qualcuno che non è quello che è,
quando vedo quella faccia, ho visto quella faccia lì, ho detto Ho capito.
È quello che io chiamo l'effetto Max von Sydow.
esatto.
O come una volta era Sean Bean.
Una volta era Sean Bean.
Adesso non lo è più. Vabbè, io allora prendo la palla al balzo.
Dai.
E visto che abbiamo visto una serie che fondamentalmente era una serie investigativa,
sì,
vi dico qualcosa che parte come investigativo, ma in realtà non lo è.
Okay.
Ed è Smoke.
Ma nel senso che parte a razzo
adesso,
e poi finisce,
No, è Smoke. È una serie che avevo cominciato a vedere nei nostri Watch in Progress poco prima della chiusura della stagione scorsa. Su suggerimenti, ci eravamo suggeriti a vicenda.
Già.
Poi tu l'hai mollata e io sono andato avanti.
No, ed io l'ho finita.
No, aspetta, allora. Che tu dovevi recuperarla.
Eh sì, perché
esatto,
questa...
perché io ti avevo suggerito che a un certo punto
succedeva un...
Allora, parliamo di Smoke su Apple TV Plus, miniserie TV che in Italia è arrivata col sottotitolo Smoke, tracce di fuoco, creata da Dennis Lehane, che è scrittore e sceneggiatore, che ha scritto poche cosine poco interessanti, tipo Gone Baby Gone, Mystic River, Shutter Island, che sono diventati filmetti di poco conto, ma ha sceneggiato cosine come The Wire, Broadwalk Empire, Mr. Mercedes tratta da King e Blackbird, dove compaiono anche degli attori di questa serie. È proprio uno che così ogni tanto, come in realtà
è strano che sia uscita questa serie,
ma infatti è un lattoniere. Ogni tanto scrive lui. Basata su un podcast, questa è la prima cosa che mi ha generato subito una fotta pazzesca, perché è un podcast del 21 che si intitola Firebug e racconta i crimini dell'incendiario John Leonard Orr. Allora non avevo approfondito, continuo a non approfondire perché sta cosa mi ha lasciato un po' così.
Se posso dare un consiglio.
Sì.
E guardatevi la serie senza aver ascoltato il podcast.
Assolutamente sì, assolutamente.
Perché vi perdete
assolutamente
un bel po' di cose.
Soprattutto dei passaggi narrativi interessanti. 9 episodi da 42-65 minuti, trasmessi a partire dal 27 giugno 2025 e si è conclusa il 15 agosto. La interessante e importantissimo, i primi 2 episodi sono stati trasmessi lo stesso giorno. È importante questa cosa, quindi questa cosa darà anche la stura per il consiglio.
Esatto. In contemporanea su 2 canali diversi. No. Cioè, è stato
difficile. È quello che vanno a coppie.
Tra l'altro è successa una roba stranissima, perché il 15 agosto è uscita, ho detto, cavolo, la guarda, no, fra meno di 8 ore devo partire per le vacanze. Mi sono fatto tutte le vacanze col chiodo fisso. L'ultima puntata non l'ho vista, sono tornato e la prima cosa che ho fatto è guarda. Allora, di cosa parla?
Non ha neanche disfatto le valigie.
No, ho lasciato moglie e figlia, ha detto ma vai a vedere più l'ultima di Smoke. Allora, di cosa parla? Siamo nella città fittizia di Amberland, nel nord ovest degli Stati Uniti. Pensate a una via di mezzo tra Los Angeles e Seattle come posto. E abbiamo Dave Gutson, ex vigile del fuoco, è un investigatore che si occupa principalmente di trovare i responsabili di incendi dolosi, al quale viene affiancata la detective della polizia Michelle Calderon, perché il loro obiettivo è fermare una coppia di piromani seriali che da mesi stanno funestando la zona.
Spero che in America Calderon non abbia, perché parlano incendi, fuoco.
Allora, gli attori, segnaliamo subito nel ruolo di Dave Gutson, interpretato ovviamente dall'inglesissimo Taron Egerton, che è famoso per la saga cinematografica The Kingsman, per aver interpretato Elton John, il biopic Rocketman, ma anche nella serie Blackbird, scritta
quella
sempre
di qui sopra.
Esatto. E nella serie britannica del 2014 intitolata The Smoke. Quindi c'è questa roba...
Ah.
Sì, perché... Questa roba è stranissima. Questa The Smoke, serie miniserie britannica del 14, quasi omonima di questa serie, raccontava le vicende di un team di vigili del fuoco.
Ah, dici, non c'entrava niente.
Non c'entrava assolutamente nulla. Tra l'altro c'era pompieri. Jamie Bamber e Jodie Whittaker. Dei pompieri, sì, pompieri. Sì, sì. Qui fa un personaggio con questo marcatissimo accento americano che è fastidiosissimo.
Volutamente.
Bravissimo, anche se è tutto tranne che un personaggio con il quale empatizzare. Mm-hmm. Fa proprio un personaggio antipatico. Ma capirete la sua performance attoriale nel corso degli episodi. Poi nel ruolo della poliziotta Michelle Calderon c'è Jurnee Smollett, che è stata Dina Lance Black Canary in Birds of Prey, dimenticabilissimo, ma anche nel film, ma anche Letizia Lewis nella serie HBO Lovecraft County, che gli è valsa un Critics Choice Awards come miglior attrice in una serie horror. Quindi insomma è un'attrice molto brava, molto bella e molto sensuale, che qui fa una poliziotta molto sensuale ma molto marcia, perché beve come una spugna e non ha nessun effetto dell'alcol.
Però è più empatizzi.
Sì, 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 moltissimo.
Con l'altro no.
Esatto. Con lei empatizzi molto. Per quanto a un certo punto sia anche respingente come personaggio.
Ma secondo me il fatto che c'è, cioè, siccome stanno insieme, è tutta l'empatia che non riesce a buttare da qualche parte
di buttare.
Vorrei segnalarvi John Leguizamo, che entra a gamba tesa a metà della serie. Tu dici: ma perché ci entra a gamba tesa così? A cazzo. E invece c'ha un perché. Interpreta un ex collega di Goodson, Ezra Esposito. Non vi dico manco cosa ha fatto Leguizamo. Se non lo conoscete, ragazzi, è un problema vostro. Vi dico
l'ultimissima cosa, le ragazze elettriche.
Sì, esatto, bravissimo. Ma presto lo vedremo anche in Odyssey di Nolan. Farà un personaggio in Odyssey di Nolan. Poi abbiamo Greg Kinnear, un altro prezzemolino che fa il comandante, attore bazzicone, eccetera, eccetera. E poi un personaggio che io vorrei citare, che è Ntare Guma Baholo Muine, che è ovviamente di origine africana, ma è un attore americano che fa Freddy Fasano, che è un dipendente del Coops and Friend nel quartiere di Trolley Town, che è un personaggio, ragazzi, mamma mia. Va bene, allora, vi dico subito: serie con un'estetica intrigantissima, bella la composizione geometrica senza essere troppo barocca. La fotografia viene gestita da tre direttori della fotografia, che sono Sam McCarty, che arriva da Shogun, Toddy McMullen, che arriva da Tulsa King, e François Degené da Yellow Jacket. Palette del fuoco che si scontra con il post incendio freddissimo. Questa cosa è meravigliosa, la palette del fuoco arriva, si infila in tutte le immagini, poi quando finisce l'incendio e sembra di stare dentro una ghiacciaia. Sta roba è potentissima. Segnalo la sigla Dialing di Tom York, del frontman dei Radiohead. La sigla è bellissima, è languida, è tristissima. I personaggi, come abbiamo detto, tutti ambigui, nascondono l'inquietudine e risultano pure un filo inquietanti. Non si salva nel bene e nel male quasi nessuno, forse Freddy Fasano, che poi non vi posso dire di più. Lui è uno che è uno di quelli che viene in qualche modo, è uno dei papabili due incendiari seriali, ed è un personaggio che ha una tristezza di fondo, una disperazione di fondo, e però fa delle cose bruttissime, eppure non riesci a, ecco, lui non riesci a odiarlo, e questa cosa è pazzesca.
Sono tutti personaggi che alla fine tu dici: va bene, ma sono persone normali che hanno il bene e il male, ci sono i momenti in cui la vita ti mette all'angolo, ti dice, no, e quindi però c'è sempre quell'altra parte. Bello. Che devo dire, qui su questa serie succede molto chiaramente.
Sì,
in
sì,
altre
sì.
serie non è così chiaro, anche perché sono tutti così.
Sì,
cioè,
sì,
non ce n'è uno,
non si salva nessuno,
più puro dell'altro.
Non si salva nessuno.
E sono tutti molto umani.
Sì.
Pazzesca sta roba.
Attenzione. Bel colpo di scena alla fine del secondo episodio, ecco perché li hanno messi insieme. Che da una parte cambia i pesi del genere, perché ti aspetti una serie investigativa e invece, che pure serie investigativa, e invece non lo è. Dall'altra togli un velo che ti fa vedere come sono realmente i personaggi. E questa cosa, da quel momento in poi cambia la tua percezione sulla serie.
Sì,
abbiamo un'altra svolta che, ci sono dei piccoli colpi di scena, ma c'è un'altra svolta che cambia di nuovo la percezione che abbiamo di un personaggio in particolare, e mannaggia, questa roba è fichissima, perché ha a che fare con uno specchio. A un certo punto uno di questi personaggi si guarda allo specchio e noi vediamo veramente come questa persona, e questa roba esplode, deflagra. E non basta, perché questa cosa succede tra il sesto e il settimo episodio. Dice: cosa potranno mai fare? Niente. È una continua dal settimo, ottavo e non episodio. È un continuo, una escalation di schiaffazzi. Ma a un certo punto ti fermi e dici: oh, ma basta, perché infatti,
però,
avevo il terrore che la serie sbracasse dall'ottavo, e invece, perché quelle cose poi precipitano mostruosamente, e invece li tiene botta e ha un finale amarissimo. Amalissimo.
Con gli ultimi 5 secondi che sono da capolavoro.
Capolavoro senza una parola.
Già capito cosa mi tocca recuperare.
Scala tecnica, abbiamo detto prima, da 1 a 5, io mi permetto, ho il coraggio di dargli un 4,5 su 5. Non è una serie perfetta, ma non per colpa, per dei demeriti, ma per il genere, perché è una serie solida, realizzata magistralmente con un cast in grandissimo spolvero. Ci sono dei momenti della trama sorprendenti e che la serie non ha paura di buttarti in faccia. Ecco, una cosa che io ho notato è, l'ho trovata coraggiosa, perché questa mancanza di indulgenza verso lo spettatore, che non viene accompagnato in una narrazione rassicurante. Ogni momento è non è facile per lo spettatore, e questa cosa l'ho trovata estremamente bella e estremamente interessante da vedere. Anche questa è una serie intensa, perché anche lei 40 di narrativa e 4,98 di concentrazione. È un'altra serie che richiede la massima attenzione. Questa sì, non la si può vedere cazzeggiando. Scala della scimmia, io, proprio perché ne sto parlando, sento che arriva da dietro la schiena, ho paura, perché il nostro orangutan
non sei andato in vacanza nella giungla,
Scala della scimmia 4, appunto, l'orangutan. Dal secondo episodio, come vi ho detto, farete molta fatica ad abbandonarla, e sarà un crescendo che vi inchioderà letteralmente alla poltrona. Scansione seriale magnetica, perché ci sono, anche se sembra un lungo film che prosegue alla sua scansione e non si sbaglia. Se amate il genere, secondo me dalla seconda metà della stagione il primate potrebbe deflagrare e bruciare, così dire, e accendere la miccia di un Kong. Potrebbe essere un fottuto Kong.
È bello.
Da qui il nostro consiglio della fruizione. Allora, la scansione suggerita dal canale è buona, cioè i due e poi uno alla settimana, però l'ho trovata un po' attendista. Adesso che sono tutte presenti, come ha suggerito Paolo per la serie di prima, vi consiglio anch'io coppia di episodi,
due e poi tre alla fine.
Vi fate, perché gli ultimi tre sono veramente un delirio. Questa roba ve la straconsiglio, veramente figa.
Vabbè, manca l'ultima serie, l'ultima promessa che abbiamo fatto in questa puntata.
Anche questa l'avevamo lanciata. No, questa promessa è vecchia, perché tu ce l'avevi già fatta a fine della stagione.
Adesso però io non l'ho mantenuta del tutto, devo confessare.
Allora, noi abbiamo fatto due recensioni e tu hai un watch in progress, nel senso che l'hai cominciata
e vediamo,
e hai
come
un,
finisce
un go o un no, no go, go. Esatto. Attenzione,
di cosa stiamo parlando? Ovviamente stiamo parlando dei dottor Hakim, medico geniale.
Attenzione,
finalmente il sottotitolo italiano, esatto. Medico geniale.
Okay. Che finalmente anche da noi è arrivato il remake turco del Dottor House,
perché ne hanno fatti di cotte e di crude. Pare.
Allora, è una serie vecchia.
Ah, no, davvero?
Sì, perché la prima stagione è del 2019. Ed però, è arrivata da noi solo nel 2025.
Ci tenevano tanto a recuperarla.
Esatto. Quindi noi siamo arrivati veramente tardi.
Ma che peccato.
Però quindi mi sembrava giusto. Mi sembrava giusto.
Ma tra l'altro, da 2019, dov'è sta roba? Dove è arrivata in Italia?
Su, come si chiama? Discovery Plus.
Ah, minchia, devi abbonarti per vedere.
La prima è gratis.
Ah, la prima è gratis. Grande.
Lo spaccino.
Poi non puoi più. Real Time la stanno dando anche. Fa parte sempre del
pacchetto. Okay.
Quindi la prima è gratis, quindi ve la consiglio nel modo più sicuro. Ma di che cosa parla? Allora, che cosa?
È Dottor House, quindi immagino che sarà.
È la versione turca del Dottor House. Ah, ma c'è il Fabrizio che ci disturba. Cosa Ciao dice? Fabrizio! Non vorrei dire, ma sto ricevendo un sacco di messaggi con lo screenshot della copertina di puntata in cui mi chiedono se mi avete sostituito. Lo abbiamo sostituito con un influencer digitale. visto che lui non c'è, abbiamo fatto questa operazione. Sì, possiamo confermare.
Paprizio si chiama.
Paprizio, ne parleremo al tuo ritorno. Esatto. Ho bisogno di una mano per generare dei prompt. Abbi pazienza.
Vai. Allora, e quindi è un remake, non so, perché è proprio uno a uno, cioè non è uno,
pure.
È proprio uno a uno. Allora, il protagonista si chiama Atesh, e Atesh è basso cognome, è troppo complesso, non lo posso dire, ed è il
Kimoglu, Kimoglu.
È il perfetto alter ego del dottor Gregory House.
Ok.
Ho detto Gregory solo perché hai detto Gloglu, se no era difficile anche Gregory per me. Che è indovinate un po', è un medico geniale specializzato in malattie infettive e nefrologia, noto per risolvere i casi clinici, indovinate un po', più disperati. Proprio come House, è un personaggio cinico e scontroso, che si fida solo della scienza.
La scienza
disprezza le regole e vive secondo il motto: tutti mentono.
No, ma proprio uguale
evitando il più possibile i contatti con i pazienti. Wow. Però ma non è che, scusa, sei il remake.
Stavo pensando, no, il remake, ma non è che si sono sbagliati, invece di vedere Dottor House hanno visto quello di come si chiama il comico che c'è su
Doc.
Mai dire...
No, com'è? No? Doc.
No, proprio
è un virus.
È un virus.
Allora, ovviamente non c'è solo lui che dice vabbè, hanno ricalcato lui, ma è tutto il resto invece è identico. Tipo c'è Ipek, che è la direttrice dell'ospedale.
Zoppica, immagino.
Zoppica, c'è il bastone, c'è il...
Blanca Sbilenca.
Non so ancora se è perché ha avuto un trombo, un infarto alla gamba. Giusto. Non lo so ancora, ma potrei scommettere che il motivo è proprio quello.
Ok.
Abbiamo Ipek, che è la direttrice dell'ospedale, che corrisponde ovviamente una a una alla dottoressa Caddy. È la sua amica ai tempi dell'università, è l'unico in grado di tenergli testa, costantemente in lotta per gestire i suoi metodi non ortodossi.
Okay.
E poi c'è ovviamente l'oncologo amico.
Dottor Wilson.
Esatto, che si chiama Oran, che è il suo unico vero amico, la sua bussola morale, spesso usato come cassa di risonanza.
Cioè, potevano fargli fare almeno un altro, che ne so, un altro mestiere. Il proctologo.
Anche tu, scusami. Allora.
Ma ci stiamo dimenticando di qualcuno.
Chi?
Il team di giovani medici.
Ah, già, è vero.
Ci saranno?
È vero.
Assolutamente. Sono uno a uno. Cioè, Ahmed Ali, che è Eric Foreman, che è quello... che viene dal ghetto e si è fatto da solo. Poi c'è Zeynep, che sarebbe la Alison Cameron,
che era
la dolcina,
sì.
E poi Emre, che sarebbe Chase, cioè quello
riccone
che si deve. Quindi tutti quanti stanno lì costantemente, vogliono fare bella figura, si vogliono conquistare. Esattamente, okay. Il dottor House. Ma le analogie non sono finite. Voi direte, vabbè, c'è la storia, però tutto il resto... No, la messa in scena è uguale. È uguale fino ad avere la scena iconica, quella che si vede spesso nei thumbnail, di Dottor House che guarda attraverso una radiografia di un cervello.
Sì, sì.
Che c'è
uguale, che anche nella sigla, tra l'altro.
Che anche nella sigla. C'è anche lì, c'è proprio questa... Con un effetto abbastanza cringe, poi ci arriviamo. E ovviamente gli innesti di grafica 3D ci sono come c'è nella vecchia serie. Devo dire che sono un po' più cheap, nonostante questa serie sia uscita 7 anni dopo il Dottor House.
Vabbè, ma lì sai che
ma sono uno a uno, cioè ci sta esattamente la stessa sequenza, tipo che hanno ricalcata a mano.
Ok.
Purtroppo però, perché se fosse uno a uno potremmo ancora discutere, purtroppo alcuni elementi tipici delle produzioni locali emergono, tipo la musica che vira verso le melodie da soap turca. Appena ti distrai un attimo,
gli esce.
Che vanno a sostegno dei dialoghi che devono sottolineare abbondantemente le dinamiche di contrasto tra i personaggi. Mentre nel Dottor House i dialoghi erano molto secchi,
sì,
qui invece si fermano, smarmellano.
Sono prolissi.
Ogni piccolo confronto diventa un momento di drammaticità con lunghe note di un sax elettrico sotto.
No, perché Fausto Papetti? No, ti prego.
Soft porn anni 70.
Le ambientazioni stridono fortemente con le situazioni, perché un ospedale con uno staff specializzato solo nella fase di farsi la punta al cervello già ci sta stretto in strutture ricchissime in stile USA. Sì. Figuriamoci un ospedale normale, turco o anche europeo qualsiasi. Cioè, siamo l'effetto medical dimension di Boris.
Che bello.
Fantastico.
Le parti originali, sì? Ci sono delle parti originali, degli episodi si concentrano soprattutto nei comic relief.
No, è momento
che sono,
comico.
Che sono purtroppo iterati e ostentati, di cui onestamente non si sente assolutamente la necessità. Vabbè. Se non probabilmente devono allungare, perché gli episodi sono a 100 minuti, quindi sono più lunghi.
100 minuti?
Cavacca, quindi
ma perché?
Ci stanno sti diavoli, ci stanno sti momenti.
Madonna,
dottoressa Gio.
Esatto, perché cioè probabilmente quello,
È il crossover.
Dobbiamo dire che però non è tutto colpa loro. Diciamo che il doppiaggio non aiuta la serie. Allora, è chiaramente non la puoi sentire in lingua originale, perché non c'è, c'è solo doppiato. E chiaramente è una doppiata di mestiere, ok? Ipotizziamo senza, tra l'altro, un adeguato supporto tecnico. Cioè, come si faceva una volta, che non ti arrivavano tutte le tracce separate, no? E qualcosa spariva.
Ok.
No? Tipo che i passi spariscono. Mentre parlo non si sente camminare, perché cioè, siamo a sti livelli.
Oh,
quindi,
mamma mia.
Di qui c'è solo l'italiano, quindi non possiamo fare dei confronti. Velocemente, gli attori sono tutti attori che non abbiamo visto mai, okay. Nessuno tranne probabilmente Oran, che sarebbe il Wilson,
sì?
Che ha fatto qualche capolino in qualche produzione internazionale, e il Belloccio, che sarebbe il Foreman equivalente, okay. Che abbiamo visto ancora di qua. Lui è Timucin Esen, che dovrebbe essere un attore importante della televisione turca.
Okay.
Allora, lui ha una fronte già di suo molto spaziosa, no? Poi lo hanno truccato, il trucco è parrucco. Gli fanno un effetto strano, sembra... Avete presente negli scary movie quando ci sono quelli che si mettono una pelata finta e sbagliata?
Sì.
No, ti giuro, è incredibile, perché tu vedi il segno della pelata, ma non c'è. È incredibile. Incredibile. E nei momenti comici lui fa La Rochelle, fa Stanis La Rochelle quando fa con Martellone che devono fare le faccette per il momento comico. E così si indugia con lo zoom, dove lui muove l'occhietto, gira un po' la chino alla testa, che tu dici, ma perché? Cosa sta succedendo? Quindi, la tentazione ovviamente sarebbe quella di dirvi, cazzo, guardatela tutta! però...
Ma che scusa, quindi è un go o un no go?
Però... Farsi un abbonamento a Discovery Plus per vedere a Tesh e compagni è troppo. Quindi
in effetti,
sarebbe un...
No go.
L'operazione non funziona, perché non c'è un vero adattamento socioculturale della serie, ma solo una riproposizione dei contenuti, okay. Con mezzi, diciamo, quindi, non adeguati.
Non sono riusciti a matchare il contesto con una trama magari originale.
Sì, e poi cambia il momento storico. Cioè, il Dottor House, tra l'altro, viene fuori in un momento, cioè è una serie cult nel momento centrale della qualità delle serie,
sì.
Con una struttura che ormai non si potrebbe vedere più, eccetera, sì. Rifarlo nel 2020, quella roba lì è già che...
Ma anche perché House partiva da un presupposto: l'autore voleva fare Sherlock Holmes dentro,
esatto,
un medical drama. Qui probabilmente, non so se c'è la stessa.
No, qui allora, qui la sensazione finale
drama.
È, vorrei ma non posso, mischiato con faccio quello che posso ma non ci credo che ce la farò mai. Ok,
questa è la
sensazione. Quindi se la domanda è se ne sentiva il bisogno, la risposta è no. Se la devo guardare, la prima è gratis, secondo me vale la pena anche solo per il parrucco.
Sì.
però l'occasione di rivedere il Dottor House, perché Netflix
voce,
grazie al grande successo di questa serie
ma non credo
l'ha rimessa tutta, e quindi io ho fatto così. mi sono riguardato tutta la prima stagione del Dottor House.
Tanta roba.
E devo dire che
è invecchiata bene,
ancora botta.
No, anche io l'ho rivista un annetto fa.
Tiene ancora botta. È un po' invecchiata, soprattutto per una questione di tempi di costruzione della stagione. Mm. Però funziona veramente benissimo.
Sì, erano ancora lunghe le stagioni.
Sì, 22 episodi a prima stagione. E si vede che sono stagioni da 8 una dietro l'altra. E però cazzo funziona veramente, è una grande occasione. Il mio consiglio è no go il dottor Hakim, sì go recuperate il dottor House.
Mi piace questa cosa qua, questo doppio consiglio. Allora, questo è tutto per questa puntata. Prima dei saluti io vi faccio i saluti e vi dico che siamo stati con voi.
Fai con quella mano
ci fai i saluti, fa le benedizioni.
Volevo dirvi che sono stati con voi Matteo De Simone, Paolo Ferrara e io sono Michelangelo Alesso,
ma anche Fabrizio Cucci
nella sua versione digitale.
Puzzi
Fra Frizio
Bruzzi. Aspettiamo i vostri commenti su questa puntata, se siete d'accordo con noi oppure no. Fatecelo sapere nei commenti, con un commento, un like o anche in email. Tanto i nostri canali li conoscete, sapete.
Sono tutti
soprattutto fateci sapere cosa volete vedere in questa stagione di Sono Cose Serie, perché noi vi faremo vedere tante cose, non subito, perché appunto aspettando, soprattutto nelle prossime puntate vi diremo cosa faremo, le novità, nuova stagione. Ci sentiamo allora la prossima settimana e ricordatevi sempre che
chi non ci ascolta è un birimbino.
C'ho il fiatone.
I tempi serrati. Bam.
Bello.
Non possiamo farle di 15 minuti le...
No,
le
10. Puntate.
No. Ti blocchi. 15.
No, sono 10, ma 10, sono un po' di più.
10 volanti. Siamo stati abbastanza dentro.
Sì, 11, 12. Ma giusti, bravissimi.
10 con 10.
Sì! Può fare!
Radio Home. Sono come suono.